Bentornati a Football Vox, cari amici. In questa domenica sportiva parliamo di calcio, anche se non si gioca perché c'è il Festival della Serie A, e poi parliamo degli altri sport importanti come il tennis, e la Formula 1 e la MotoGP. Quindi a fra poco con il Festival della Serie A e soprattutto il calciomercato. Di allenatore si parla anche qui al Festival della Serie A, una kermesse alla terza edizione con ingresso totalmente gratuito per i tifosi, che era già strapieno dall'inizio, da quando è iniziato venerdì. E sono 24 incontri concentrati in due sale: la sala scudetto a ridotto del Teatro di Parma, la sala Coppa Italia sotto i portici del Grano, leggenda di coach, leggenda di player e referee. Ci sono delle mostre fotografiche, una mostra di cimeli della Lega dei collezionisti italiani, una fan zone dedicata ai tifosi in Piazza Garibaldi, quiz in piazza a cura di Fantacalcio, il torneo esibizione Kings League al Parco Ducale, la finale del torneo giovanile Alfa Liga, gli show match della I-Serie A Goleador con i pro player, il torneo di calcio di strada. Ma non soltanto, ci sono stati, conto alla rovescia, la presentazione del calendario della Serie A Enilive con tutta una serie di personaggi che hanno veramente entusiasmato tutti. Abbiamo incontrato in particolare Del Piero, che è stato amatissimo, e oggi parlerà Adriano Galliani per quanto riguarda la tavola rotonda sul calciomercato, dove io sarò presente. È comunque una straordinaria apertura, diciamo, del cielo, perché in questi giorni è stato un po' ballerino il tempo, ma sicuramente non ho mai visto così tanta gente e un così grande entusiasmo per il calcio, soprattutto tra i giovani. E ora parliamo del valzer alle panchine tra i mister della Serie A, perché abbiamo all'Atalanta Maurizio Sarri che lascia la Lazio dopo le frizioni di primo campionato. A Bologna arriva Domenico Tedesco, ex allenatore del Belgio, che prende il posto di Vincenzo Italiano. Al Cagliari è stato confermato Fabio Pisacane e anche Cesc Fabregas al Como. Alla Fiorentina Fabio Grosso lascerebbe il Sassuolo per guidare la Fiorentina. Frosinone è confermato Massimiliano Alvini e a Genoa Daniele De Rossi. A Napoli arriva invece Massimiliano Allegri e Conte dovrebbe andare al Milan. Ma di questa situazione pazzesca, questo scambio di poltrone, ne parliamo con Alessandro Di Gioia, il collega di calciomercato.com. Buongiorno.
Sì, diciamo che Allegri, insomma, non si è qualificato alla Champions League con il Milan. L'ultima giornata è stata fatale per il tecnico livornese, ma la disputerà lo stesso perché, come dicevi giustamente, è e sarà il nuovo allenatore del Napoli. Non è ancora stato ufficializzato perché comunque deve risolvere prima il contratto con i rossoneri, che sarebbe proseguito per un'altra stagione. Stanno cercando di chiarire quella che può essere la buona uscita dell'allenatore, che comunque, insomma, aveva altri 5 milioni da percepire dal Milan. È chiaro che, insomma, una volta che
Anche
sarà
per lo
risolta la
staff,
grana
giusto? Anche per lo
della...
staff ha chiesto una
Sì.
cifra, ecco, di un certo tipo.
Sì, ha chiesto 5 milioni di euro, insomma, che chiaramente non possono essergli elargiti. Il Milan poteva, insomma, arrivare al milione di euro, sta cercando di tirare qualcosa in più, quindi di concedergli 500 mila euro di uscita. L'allenatore vorrebbe 1 milione anche per il proprio staff, però nelle prossime ore si risolverà tutto e Aurelio De Laurentiis passerà da Antonio Conte a Massimiliano Allegri con un contratto comunque importante, perché andrà a percepire addirittura 1 milione di più di quello che avrebbe, insomma, preso a Milano, e disputerà la Champions alla guida del Napoli. Quindi dopo l'anno non felice al Milan trova subito un nuovo impiego sulla panchina dei partenopei, che salutano Conte, che in questo momento rimane probabilmente papabile per la nazionale. Ecco, occhio, perché invece la situazione del Milan è molto più difficile, molto più complicata.
Certo, ma
Perché?
secondo te
Perché comunque c'è stato un esodo.
ci potrebbero essere delle migrazioni dal Milan al Napoli di qualcuno che verrebbe chiamato da Allegri? Oppure non
Sì,
se ne
secondo me
parla?
sì, come giocatori sicuramente. No, 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 è una domanda intelligente la tua, perché ci sono dei giocatori che sono poi dei fedelissimi di Massimiliano Allegri. Penso per esempio ad Adrien Rabiot, che comunque conosciamo bene perché ha fatto molto bene quest'anno con la maglia del Milan, è stato uno dei migliori, ha realizzato anche 6 gol, è stato uno dei giocatori più importanti per il Milan, e su di lui il Napoli vorrebbe insomma intervenire, come anche Saelemaekers, che è un altro che comunque con Allegri aveva un po' trovato la propria dimensione, e sono due interpreti che potrebbero anche cambiare maglia. Quindi il mercato tra le due società è assolutamente possibile, soprattutto diceva in una situazione in cui il Milan in questo momento non è tranquillo, perché praticamente ha fatto fuori tutto il quadro dirigenziale e non l'ha rimpiazzato.
Ma questo far fuori il quadro dirigenziale è dovuto, diciamo, alla confusione che si è in un certo senso registrata, diciamo, negli uffici, dello staff, anche della comunicazione in questa stagione, oppure c'erano cose che erano già, insomma, nell'aria da tempo?
Ma sai, Katia, alcune situazioni erano, secondo me, ataviche, nel senso che abbiamo visto, insomma, la posizione di Giorgio Furlani era problematica da tempo, la contestazione avvenuta addirittura prima della sconfitta di Cagliari, nella penultima partita del Milan in casa, con la scritta GF out, faceva capire, insomma, qual era lo stato d'animo, il sentiment dei tifosi nei suoi confronti, e quindi, insomma, era un po' un addio preannunciato. Chiaro che l'esonero in queste modalità porta anche dei costi, perché tu giustamente prima dicevi, insomma, quello che dovrà essere corrisposto da Allegri. Io ho fatto il conto, insomma, abbiamo fatto il conto con tutti gli esoneri arrivati l'ultimo giorno, insomma, della stagione rossonera, quindi Tare, Furlani, Allegri stesso e Moncada, il Milan dovrà...
Gli appassionati dei motori con due ruote, abbiamo anche il Gran Premio di Ungheria sul circuito di Balaton Park, dove Pedro Acosta è l'uomo da battere grazie al dominio nelle prequalifiche che ci sono state venerdì. E, insomma, bisogna vedere un po' Pecco Bagnaia che cosa potrà fare. Lo spagnolo della KTM è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1,37 nelle prequalifiche, rifilando oltre 4 decimi a tutto il gruppo. Una sorpresa di Gian Antonio, perché Digia si è confermato il pilota Ducati più in forma del weekend, stampando il secondo tempo provvisorio e postando un ottimo passo. Bagnaia ha i suoi problemi, si lamenta vistosamente della mancanza di aderenza al posteriore della sua Ducati Lenovo e ha chiuso per qualifiche, diciamo, non sicuramente contento e non sicuramente, diciamo, nella prima fila. Ecco. Marc Marquez è affaticato, solido, ma affaticato, perché aveva guidato la classifica nelle prime libere, ma poi, insomma, non ha chiuso, diciamo, al meglio della sua forza fisica. Il leader del mondiale Marco Bezzecchi, attuale leader del campionato dopo il trionfo al Mugello, ha centrato direttamente l'accesso alla Q2 con un bel tempo e si è focalizzato sul problema della stabilità in frenata. Insomma, i migliori tempi di venerdì li abbiamo seguiti tutti, e adesso non c'è altro da aspettare che non la partenza di questa veramente bellissima e importante gara. Il circuito ufficiale che ospita il Gran Premio d'Ungheria di MotoGP non si trova a Budapest, ma a circa 85 km a sud-ovest della capitale, sulla sponda orientale del lago Balaton. Si tratta del Balaton Park Circuit. È uno storico, diciamo, circuito, forse a Budapest era l'Ungaroring, le moto corrono in questa struttura che è stata inaugurata di recente. È un tracciato stretto, molto tortuoso e compatto, che è lungo circa un poco più di 4 km ed ha una larghezza variabile tra 12 e 15 metri, quindi risulta piuttosto stretto per gli standard della classe regina. La configurazione delle curve è particolare, presenta un layout asimmetrico con 16-17 curve complessive, di cui 10 a sinistra e 6-7 a destra, che si percorre in senso antiorario. Alterna quattro tratti a velocità relativamente alta, incluso il rettilineo principale, e poi ci sono delle chicane strette con curve decisamente lente. Secondo i tecnici, per esempio della Brembo, si tratta di un circuito mediamente impegnativo per l'impianto frenante, ecco, mentre invece l'altro circuito era un circuito, diciamo, più semplice, un circuito con 17 curve suddivise in 10 a sinistra e 7 a destra, e aveva una larghezza sempre compresa tra i 12 e 15 metri, però con dei rettilinei abbastanza particolari, di cui uno lungo 668 metri. Comunque dicono i piloti che si tratta di una pista tortuosa che richiede cambi di direzione piuttosto rapidi e una grande agilità della moto nei tratti guidati e nelle chicane. Ciao, è veramente un weekend con l'imbarazzo della scelta dal punto di vista sportivo, perché oggi si poteva essere al Gran Premio di Monte Carlo, al Roland Garros a Parigi, oppure qui a Parma, dove sono io per il Festival della Serie A. Il virus influenzale ha fermato Arnaldi che si ritira mentre Cobolli è in finale e la sua sfida sarà veramente molto dura. È finita in un modo che nessuno aveva ipotizzato, cioè senza partita. Il derby italiano della semifinale salta per questo virus che ha colpito Matteo Arnaldi dopo l'impresa contro Frances Tiafoe. È dura essere qui, ha detto lui, però insomma non è stato bene, quindi è stato un malessere che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca proprio nel giorno più importante della sua carriera. Questo forfè ha proiettato in finale Flavio Cobolli, che oggi pomeriggio affronterà Alexander Zverev, che si è sbarazzato in 4 set del ceco Jakub Mensik. La gioia per il raggiungimento diciamo, della prima finale di uno slam in carriera è mitigata però dall'amarezza per il ritiro del connazionale. Questo annuncio shock ai forfè di Arnaldi, del forfè di Arnaldi ai suoi fan è arrivato proprio a ridosso nel match di ieri. I due italiani dovevano fronteggiarsi in un opposto all'altro, pronti a contendersi il posto in finale, si sono ritrovati invece nella sala conferenze dello Slam parigino, nel più imprevedibile degli epiloghi. La sfida è veramente sarebbe stata una cosa epica, ecco, perché comunque stiamo parlando di due atleti che hanno fatto uno sprint eccezionale quest'anno. Intanto c'è da rivelare un curioso episodio che ha riguardato la tennista russa Anna Kalinskaya, che è la ex di Sinner. Per quanto riguarda il Roland Garros, ha perso un punto fondamentale in un match a causa dell'abbaio della sua cagnolina Bella, un imprevisto che ha costretto il suo fidanzato Thomas Ferrari ad allontanarsi dagli spalti. L'episodio è avvenuto nel corso della battaglia vinta al terzo set contro Anastasia Potapova. Il rumore fatto dal cane durante la prima fazione di gioco ha distratto la giocatrice provocando un errore gratuito a rete, spingendo il compagno con cui la russa è tornata insieme dopo la fine della relazione con Jannik Sinner ad abbandonare la tribuna per riportare la calma. Intanto Jannik Sinner ha scelto la Sardegna per riposarsi e reintegrarsi dopo il malore a Roland Garros in vista di Wimbledon. Ci sono tutte anche le intenzioni di acquistare una villa col mare, pare in Gallura, un'attenzione a questa regione meravigliosa e anche vicina all'arcipelago della Maddalena. Sinner sta recuperando in presenza con della sua fidanzata e naturalmente ci sono tante persone che lo hanno fermato per la strada per scattare foto alla bellissima Laila. E quindi nessuno si sta curando della polemica scatenata da Agassi che dice che se uno torna in campo e poi dopo 45 minuti crolla c'è un problema. È stato anzi subito difeso da Flavio Briatore che dice che Sinner e Kimi Antonelli stanno salvando l'Italia dalla figuraccia internazionale per l'eliminazione ai mondiali, che vedranno fra l'altro degli show pazzeschi con Madonna e Shakira e se li godrà, come già detto, sicuramente anche Zlatan Ibrahimovic che si sta occupando diciamo, dei problemi del Milan direttamente da remoto negli Stati Uniti. E ora parliamo di motori, yacht, lusso, divertimento e spettacolo di Dronicello. Sì, avete indovinato, si respira aria di festa nel Principato di Monaco in occasione del Gran Premio di Formula 1. C'è moltissima gente di ogni nazionalità in questi giorni. Tutti cercano di raggiungere in auto, in moto, in treno a Monte Carlo per poter far parte della cornice del Gran Premio, l'appuntamento più glamour dell'anno che fonde sport, mondanità e tradizione. Nel pomeriggio di giovedì 4 giugno tutti hanno potuto ammirare da bordo pista, dalle tribune, dalle terrazze, dagli yacht, dalle aree ospitality, da punti di osservazione privilegiati degli alberghi, le sessioni di prove libere della Formula 3, della Formula 2 e della Porsche Mobile 1 Super Cup. Alla conclusione delle prove è iniziata la caccia all'autografo e il selfie con i piloti da parte di fan provenienti da tutto il mondo. In serata ha poi preso via la movida monegasca al Porto con feste, musica e lo spettacolo di 3050 droni in cielo, attraverso il quale è stato annunciato ufficialmente che la Formula 1 e Las Vegas hanno esteso il contratto fino al 2037. Nella giornata di venerdì invece si sono svolte le qualifiche di FIA di Formula 3, le sessioni di prove di Formula 1, le qualifiche FIA Formula 2 e le qualifiche di Porsche Mobile 1 Super Cup. Ieri, sabato 6 giugno, sono andate in scena la gara sprint di Formula 3, la terza sessione di prove libere di Formula 1, la gara sprint di Formula 2 e le qualifiche di Formula 1. È tutto pronto oggi, domenica 7 giugno, per la grande giornata, e ci saranno la feature race di Formula 3, poi seguirà la Formula 2, la gara di Porsche Mobile Super Cup e la parata dei piloti attesissima con il giro d'onore alla presenza del principe Alberto di Monaco e della principessa Charlène di Monaco. Sarà suonato l'inno nazionale e poi semaforo verde all'atteso Gran Premio di Formula 1. C'è grande trepidazione per la Ferrari e per la coppia di piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc, che sta andando veramente al top e si sono divisi la scena. Il più veloce è stato il Monegasco, ma alla fine il crono più rapido della giornata di venerdì è stato firmato dal 7 volte campione del mondo a suo agio al volante della Rossa. La conferma che dopo il secondo posto di 2 settimane fa in Canada, che la monoposto SF26 è molto più adatta alle sue caratteristiche, perché al contrario di Montreal, tra le sue piste del cuore, non è una delle sue piste preferite, nonostante le due vittorie ottenute in passato. Attenzione a Max Verstappen, in agguato con la sua Red Bull, mentre sembra più indietro per ora la Mercedes, il cui dominio di 5 pole e 5 vittorie in gara nel 2026 parrebbe doversi interrompere almeno per un weekend. Su pneumatici soft, George Russell ha rimesso la testa davanti a Kimi Antonelli. La macchina nel secondo settore è imprevedibile, si è lamentato il leader del mondiale, per quel vale è un piccolo segnale di riscossa per l'inglese. Ma nel weekend del millesimo Gran Premio in Formula 1, per ora la McLaren, settimo secondo dalla vetta Oscar Piastri, appiedato da un problema tecnico Lando Norris. E ora torniamo a parlare di calcio, perché c'è stata veramente una cosa clamorosa, perché Antonio Conte ha lasciato il Napoli rinunciando a 15 milioni di euro, che è una cosa veramente che per noi comuni mortali è una rinuncia a tanti soldi. Insomma, lui firma la risoluzione del contratto, chiude la sua esperienza in azzurro dopo aver vinto uno scudetto, una Supercoppa italiana e aver garantito 2 qualificazioni consecutive in Champions, compiendo un gesto che raramente si vede nel calcio moderno, ma anche quello di prima, direi. Il rapporto con il presidente della Laurentiis è rimasto di stima reciproca al netto della separazione, e questo l'hanno ribadito anche le immagini che nei giorni scorsi li ha visti in vacanza insieme a Ischia. È un epilogo un po' a sorpresa rispetto alla media insomma, degli addii, che di solito non sono proprio sereni per quanto riguarda i patron nel mondo del calcio. Vedremo poi al Napoli che cosa succederà con l'arrivo di Allegri. Sicuramente ci sarà un cambiamento del modulo. Con Nicola Titoli, organizzatore di Swing Experience, una serie di eventi dedicati al golf, con i migliori golf d'Italia, che prende su questa stagione, ed è la prima stagione, o avete già cominciato in precedenza?
No, Swing Experience è operativa dal 2020. Il circuito è arrivato ormai alla sesta edizione e tocchiamo circa 25 campi del nord Italia, tra Piemonte e Lombardia. Quest'anno il circuito sono 40 gare, quindi alcune tappe le ripetiamo almeno 2 volte sui circoli più importanti. Giochiamo principalmente giovedì per rendere l'iniziativa più amichevole, rendere l'occasione di creare delle attività di fidelizzazione tra gli sponsor e i nostri giocatori, e i risultati si vedono. Abbiamo una media di oltre 140 giocatori a gara in ogni gara del giovedì, e questo porta naturalmente soddisfazione agli
Ecco,
sponsor.
queste gare sono inserite nel campionato, nel circuito della Federazione Golf, oppure sono fuori, però sono una bella palestra per chi magari deve cominciare anche un pochino a prendere dimestichezza?
No, no, sono inserite assolutamente nei calendari dei circoli, ed è un circuito riconosciuto dalla federazione,
Ecco.
e quindi peraltro,
questa è una cosa molto importante.
Assolutamente, come organizzatore è fondamentale, quindi poi comunque i circoli non accetterebbero diversamente. Abbiamo una finale organizzata con una vettura operetta più importante in Italia, che è i Viaggi di Seve. Andremo in Spagna, a Malaga, in Costa del Sol a febbraio dell'anno prossimo, e porteremo 12 giocatori più tutti gli amici e gli accompagnatori che dovranno seguirci.
Ecco, questo torneo, questo network è composto da persone di quali età e anche di quali handicap. Il mio è altissimo perché io ho fatto l'esame delle regole e basta, però prima o poi comincerò.
Ma allora, negli ultimi 2 anni si è abbassata molto la media dell'handicap, quindi abbiamo tanti giocatori di prima categoria con un handicap sotto al 15. E la cosa interessante anche per gli sponsor è l'età. Abbiamo un'età media che non corrisponde all'età media del golfista italiano. I giocatori del circuito siamo sotto i 60 anni, quindi parliamo di persone intorno ai 55 anni come età media. E quindi anche lo spirito che poi si respira al termine delle gare, al bar a bere un drink, rende tutta l'atmosfera più amichevole.
Ci sono dei VIP e dei campioni che giocano nel vostro evento. Mi hanno detto oggi, insomma, sì, che qui c'è stato Fognini,
l'ex-tenista. Sì, oggi, sì, è un giocatore che ci sta seguendo con una certa assiduità. Quest'anno è già arrivata la 4ª partecipazione, quindi è comunque un piacere che scelgano il circuito di venire a giocare il Swing Experience con gli amici. E quindi fa piacere a tutti avere dei giocatori di altri sport importanti, e quindi Fabio è sicuramente...
Invece dallo campione. Spettacolo, dalla cultura, dall'impresa, avete qualche nome interessante da ricordare per la sua bravura golfistica?
Che ha giocato il circuito? Ma negli anni sì, hanno giocato altri, magari ha giocato qualche campione di calcio.
Per esempio?
Mi ricordo che ha giocato Attilio Fontana, il presidente della Regione Lombardia.
Che salutiamo... per l'impegno sempre questa zona, in questo territorio, e anche per lo sport in Lombardia.
Sì, ma poi avere comunque delle persone note fa piacere a tutti, perché comunque gli sponsor sono contenti perché possono presentare i loro prodotti a un personaggio.
Sì, abbiamo un effetto domino, insomma, un effetto...
Sì, i giocatori, il fatto di fare la stessa gara di un personaggio famoso gli fa piacere. Anche oggi tanti giocatori mi hanno chiesto, posso giocare con Fabio una prossima tappa? Poi diventa...
Ma certo, cioè, è sicuramente anche una bella sorpresa, insomma, avere sì, anche dei campioni, perché adesso noi abbiamo tanti campioni nello sport che sono molto difficile magari avvicinarli, se non in occasione delle competizioni, quindi è difficile vederli quando si divertono nel tempo libero.
Sì, sì, beh,
ma voi avete anche tanti imprenditori che ho sentito che si sono divertiti oggi qua dell'impresa manufatturiera italiana. Ecco, è sicuramente un esercizio importante il golf, anche per aumentare la strategia, la logica nel lavoro.
Allora, assolutamente sì, per noi è fondamentale. Quindi Swing Events peraltro organizza degli incontri di networking proprio per approfondire le conoscenze, i rapporti anche professionali tra gli sponsor e tra contatti prospect dell'azienda. E questo è fondamentale. Noi abbiamo tanti sponsor, abbiamo circa 25 sponsor. La cosa interessante è che collaborano tra di loro, che hanno dei link anche professionali, e di conseguenza poi questo porta ha dei rapporti sicuramente più intensi e più durevoli nel tempo.
Anche oggi il tempo a nostra disposizione è finito, ma io vi aspetto la prossima settimana, 14 giugno, per parlare ancora di calciomercato e di altri sport insieme al nostro salotto sportivo e ai nostri collaboratori. Da Katia Ferri Melzideril un saluto a tutti e soprattutto buon sport!